Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Proprio oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita 25 anni fa dalle Nazioni Unite, mentre ieri ricorreva la Giornata Internazionale delle Foreste. Mi rallegro di questo incontro che segna una nuova tappa dell'impegno congiunto di varie istituzioni per sensibilizzare alla necessità di tutelare l'acqua come bene di tutti, valorizzando anche i suoi significati culturali e religiosi. Incoraggio in particolare il vostro sforzo nel campo educativo, con proposte rivolte ai bambini e ai giovani. Grazie per quanto fate e che Dio vi benedica.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Avete appena ascoltato alcune delle parole di Papa Francesco al termine dell'udienza generale di quest'oggi, questo esplicito riferimento alla necessità di tutelare il bene prezioso dell'acqua. Il Papa ha salutato i partecipanti a questo convegno internazionale che è stato organizzato dal Pontificio Consiglio per la Cultura e che questo pomeriggio sarà ospitato all'Istituto Augustinianum con la partecipazione dei cardinali Ravasi, Turkson e Gallagher e relatori davvero da tutto il mondo, dal Marocco a Venezia, dal Burkina Faso agli Stati Uniti, esperti, astronauti, addirittura economisti, persone che si occupano chiaramente di tutela ambientale. Immagino che molto sarà il riferimento all'enciclica Laudato Si. Allora prendiamo spunto da questo appello di Papa Francesco per andare a conoscere un pochino più da vicino quali sono le regioni nel mondo che soffrono di più per la mancanza di acqua potabile, e lo facciamo con Dina Taddia, che è già collegata al telefono con noi, presidente di una ONG di Bologna, GVC Italia, che si occupa proprio di mettere appunto progetti nel mondo per il fabbisogno di acqua alle popolazioni più disagiate, ed è anche membro di Agire, che riunisce 9 ONG proprio per rispondere alle emergenze nell'ambito appunto relativo all'acqua. Grazie di essere con noi, Dina, ben trovata, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, come hanno risuonato in te queste parole del Papa alla luce del lavoro che portate avanti, sia come Agire sia nello specifico come ONG di Bologna che si occupa di questi progetti?
Beh, sicuramente l'analisi che stiamo facendo, abbiamo fatto negli ultimi anni, è che il 75% delle emergenze umanitarie sono spesso causate dall'acqua. Sicuramente l'acqua è il primo problema in caso di emergenze umanitarie, siano catastrofi naturali come possono essere stati negli ultimi anni i tifoni nelle Filippine piuttosto che Haiti o le inondazioni in Pakistan, che sia disastri causati dall'uomo come eventi bellici. Mi riferisco in particolar modo in zone in cui operiamo noi in Medio Oriente, dove sicuramente il problema dell'acqua e la scarsità dell'acqua è una delle cause primarie di non solo migrazioni forzate ma anche di epidemie, così come di mancato accesso a quelle che sono anche fonti primarie di come cibo. Quindi il GVC da anni lavora e ha come principale settore di intervento, uno dei principali settori di intervento, l'acqua e la creazione e la possibilità di avere accesso a punti d'acqua sicura sia per uso domestico che per uso agricolo. L'acqua sicuramente è anche spesso usata appunto nelle catastrofi, in eventi bellici, come uno strumento per spostare intere popolazioni o interi gruppi o comunità. e purtroppo noi siamo testimoni, come dicevo, sia in Medio Oriente, così come nel passato è sicuramente stato uno strumento usato in tanti conflitti.
Ma del resto questo era stato già messo in luce sempre da Papa Francesco in un convegno sul diritto umano all'acqua organizzato nello scorso febbraio dalle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali, in cui è tornato a ribadire che c'è un mondo intero in guerra proprio per il controllo dell'acqua. Ha citato l'Etiopia, il Nilo, il Mekong, con la più importante risorsa idrica in Indocina, dove però ci sono delle difficoltà, se non sbaglio, vero?
Noi stimiamo che appunto, cioè non solo noi, ma si stima che siano milioni le persone nel sud-est asiatico che si stanno muovendo e stanno migrando proprio a causa della mancanza dell'acqua, di fiumi che sono stati comunque in qualche modo deviati. I cambiamenti climatici, non dimentichiamo, ce lo stanno portando grossissimi cambiamenti, lo vediamo noi nel nostro paese, ma anche e soprattutto in alcune aree del mondo, come può essere l'Africa subsahariana, dove ci sono zone completamente, e adesso che in questo momento la siccità nel Corno d'Africa sta provocando enormi danni, e sarà la causa purtroppo di milioni di persone che non solo si sposteranno, ma che purtroppo perderanno anche la vita. E quindi l'acqua e la mancanza dell'acqua, noi diciamo appunto, sembra anche quasi banale dire senza acqua non c'è vita. È vero, senza acqua non c'è vita, perché non c'è scuola, non c'è cibo, non c'è salute. Quindi uno dei motivi per cui credo sia importantissimo, e noi come ONG lavoriamo proprio su questo, è fare capire non solo l'importanza dell'acqua a chi in questo momento ne ha, ma soprattutto cercare di aiutare chi in questo momento per motivi vari non ne ha a disposizione ad averla. Ed è sempre più complesso, chiaramente, perché come dicevamo i motivi per cui non c'è l'acqua sono spesso molto complessi.
Sì, molto complessi, tant'è che appunto c'è una corsa ad un accaparramento che si può tradurre appunto, come si diceva, in una vera e propria guerra per il controllo dell'acqua, che resta invece un bene pubblico, un bene da tutelare, su cui gravano tantissimi interessi geopolitici. Tra l'altro la preoccupazione che Bergoglio ha manifestato in questo senso risale all'inizio del suo pontificato. C'è il rischio, ci si città sicuramente, ma poi ci sono appunto dei programmi politici che devono andare nella direzione appunto di tutelare questo bene. Tante volte non è così semplice, perché insomma si cade in compromessi di cui poi fanno le spese molto spesso le popolazioni, no?
Certo. Infatti i nostri interventi sono sia volti proprio a quelle che sono le ristrutturazioni di fonti d'acqua, quindi costruzione di pozzi, piuttosto che l'utilizzo, la formazione su quello che è il migliore utilizzo delle fonti d'acqua quando sono accessibili. Però molto spesso il nostro lavoro proprio e interventi sono rivolti alle istituzioni locali, perché possano rendere accessibile a tutti questo diritto, perché molto spesso appunto non sono le capacità dal punto di vista diciamo strutturale di riuscire ad avere questa disponibilità per tutta la popolazione, ma molto spesso manca proprio anche una cultura di quello che è l'accesso a tutti di acqua pulita e che possa essere in qualche modo distribuita e accessibile e facilmente accessibile. Quindi il nostro lavoro è sia dal punto di vista in qualche modo infrastrutturale, che proprio dal punto di vista formativo e di capacity building rispetto a quelle che sono le comunità e le istituzioni locali, perché come lei dice l'acqua deve essere un diritto a tutti, è un diritto che in questo momento purtroppo per milioni di persone non è un diritto, e quindi noi lavoriamo per migliorare la situazione nelle aree di maggiore crisi.
La peggiore crisi alimentare dal secondo dopoguerra ad oggi è proprio dovuta alla mancanza, alla scarsità di acqua potabile, di fonti idriche, e alcuni paesi particolarmente in difficoltà sono la Nigeria, il Sud Sudan, la Somalia, lo Yemen, dove si stima che 20 milioni di persone non abbiano accesso a cibo e acqua. Entro la fine dell'anno l'Italia si farà promotrice, ospiterà una conferenza sui fiumi del mondo che unisca nella tutela, nella valorizzazione e nello scambio di esperienze i corsi d'acqua più importanti del pianeta. È stato l'annuncio del ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, Infatti, tra l'altro, ha anche lanciato il progetto Acqua Madre, un nuovo brand riconosciuto a livello internazionale nel quale canalizzare le iniziative del Ministero volte, ha detto, a diffondere una nuova cultura dell'acqua. Allora, questo aspetto dei fiumi non è da trascurare. So che voi ve ne state occupando, almeno a livello di ricerca, è così?
Sicuramente noi siamo, a livello di ricerca stiamo cercando di capire, presenteremo i risultati della nostra ricerca il 31 marzo in un seminario a Bologna, quanto influisce la mancanza d'acqua appunto legata sia ai cambiamenti climatici che appunto alla deviazione di fiumi sulle migrazioni quindi che possiamo chiamare ambientali. Ed sono dati che sono veramente importanti, come dicevo stiamo parlando di milioni di persone che sono costrette a lasciare le loro case perché non hanno più questa fonte primaria importante che appunto dà la possibilità di coltivare, dà la possibilità di rimanere nelle aree in cui si è sempre vissuti. Quindi il nostro focus è proprio su quanto l'acqua in realtà cambi la vita di tutti noi, ma la vita in questo momento di milioni di persone.
Ecco, Dina, se puoi restare qualche minuto con noi, perché vorrei poi in chiusura del programma anche annunciare un seminario a fine marzo che state organizzando proprio su acqua e migrazioni. Io chiamerei Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, la federazione che riunisce 500 imprese di servizi pubblici e che ha promosso per quest'oggi una conferenza alla Camera dei Deputati proprio sull'acqua in occasione di questa giornata mondiale. Grazie Valotti di essere con noi, ben trovato.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, sono tantissimi gli aspetti che so state toccando, in particolare io vorrei soffermarmi su due aspetti. Innanzitutto quello che riguarda le perdite che interessano molta parte della rete degli acquedotti in Italia. Come siamo messi?
Purtroppo non siamo messi benissimo perché noi abbiamo una rete vecchia, l'età media è di circa 30 anni e il tasso di rinnovo della rete è molto basso. Faccia conto che se noi proseguissimo con il tasso di rinnovo attuale servirebbero circa 250 anni per sostituire tutta la rete in Italia, il che evidentemente è un orizzonte non proponibile. Questo produce il fatto che le perdite vanno da circa il 25% dell'acqua al nord e arrivano fino al 45-50% nel centro-sud. Quindi questo è uno spreco inammissibile perché l'acqua è un bene preziosissimo per tutti e quindi non può essere sprecato. Credo che occorreranno forti investimenti per ridurre questi tassi di perdita.
Sì, forti investimenti, ma sarà fattibile questo sforzo così ingente?
Insomma, qualche segnale positivo c'è. Negli ultimi due anni gli investimenti sono aumentati di circa il 15%, quindi diciamo che c'è un trend al migliorare. Purtroppo il tema è molto delicato perché l'acqua è un bene per tutti e deve essere garantita a tutti. Negli altri paesi gli investimenti sono da due volte a tre volte quelli dell'Italia, soprattutto nei paesi del nord Europa più avanzati. Nella maggior parte dei casi questi sono finanziati dalla tariffa dell'acqua, questo è un punto un po' dolente perché l'acqua a Oslo costa quattro volte rispetto a Roma o l'acqua a Parigi costa tre volte rispetto a Roma. È chiaro che qui ci vorrà una grande attenzione a promuovere politiche di adeguamento tariffario le più contenute possibili e con una grande attenzione alle famiglie o alle persone in situazione di bisogno, quindi evidentemente non dovrà mancare l'acqua a nessuno, aiutando quelli che tra virgolette non se la possono permettere. E devo dire per chiudere anche però educando un po' le persone al consumo dell'acqua, se l'acqua è un bene prezioso. Ecco, non va sprecata a partire dalle famiglie.
Ancora siamo indietro su questa sensibilità, secondo lei, in Italia?
Forse un po' di educazione al buon uso dell'acqua, all'uso responsabile dell'acqua ci vorrebbe, perché ci sono tanti modi per sprecare l'acqua, sicuramente le reti ne buttano via un po', ma poi quando l'acqua arriva nelle case qualche modo il modo di usare l'acqua o di riusare l'acqua.
Ecco, questo aspetto del riuso anche non è da trascurare, e della depurazione delle acque. In Italia si trattano e si riusano ogni anno 233 milioni di metri cubi di acqua reflue. È un dato accettabile, buono secondo lei, o si dovrebbe fare di più?
Beh, innanzitutto è un dato positivo, sicuramente da migliorare anche questo. La situazione di depurazione, anche qui noi abbiamo aree del territorio, circa il 15% degli abitanti in Italia non ha il servizio di depurazione, il che è gravissimo perché vuol dire che l'acqua sporca finisce nei fiumi, nei mari senza essere depurata, e in questo si perde anche la possibilità di recuperare l'acqua, no? Cioè, noi siamo grandi sostenitori della tutela dell'ambiente e dell'economia cosiddetta circolare. L'acqua che esce pulita dai depuratori può essere riutilizzata, ad esempio, per l'irrigazione in agricoltura, perché è acqua a tutti gli effetti pulita. E d'altro canto ci sono anche i fanghi di depurazione che noi stiamo sperimentando in diversi ambiti, sono utilizzati ad esempio per produrre combustibili ecologici, tipo il biometano, che è meno inquinante di altri combustibili, o sono utilizzati nei cementifici per produrre energia elettrica da residui dell'acqua depurata. Quindi il principio di fondo è non buttare nulla, riutilizzare tutto quanto viene trattato attraverso degli efficienti processi di depurazione. Questo è molto importante.
Certo, perché abbiamo visto il dato italiano per quanto riguarda l'Europa: ogni anno, secondo dati dell'Unione Europea, vengono trattati più di 40.000 milioni di metri cubi di acque reflue, ma ne vengono riusati soltanto 964 milioni di metri cubi. Quindi anche lì, allora, c'è il discorso depurazione, ma poi, come dire, il cerchio non si chiude, no? In maniera sufficientemente virtuosa, mentre invece pare che la situazione sia molto diversa e quindi migliore in Australia, per esempio, in Israele e in altre regioni. Dobbiamo tendere a questi altri standard, è così?
Ecco, se ci fa caso, la situazione è migliore laddove c'è meno acqua.
Esatto, perché in Australia lo sappiamo tutti che non c'è moltissima acqua.
È perché è chiaro, perché lì è evidente a tutti che l'acqua è un bene prezioso. Ecco, in Italia forse abbiamo la fortuna, barra sfortuna, di avere tutto sommato una sufficiente quota di acqua disponibile, e questo, come dire, ci induce a volte a sprecarla, mentre deve essere una risorsa veramente da riutilizzare con beneficio per l'ambiente, con beneficio per tutti.
Come sta andando questa conferenza di quest'oggi alla Camera?
La conferenza, ma direi molto buona, a livello alto. Ci sono stati già 3 o 4 interventi di ministri, oggi pomeriggio interverrà il presidente Gentiloni. Direi che siamo allineati sulla grande attenzione all'ambiente, sull'uso consapevole dell'acqua, sulle nuove tecnologie, sull'attenzione alle tariffe. Quindi diciamo che i temi caldi stanno emergendo tutti e insomma siamo abbastanza ottimisti che siano temi su cui sicuramente c'è tanto da lavorare, ma c'è anche la volontà politica e lo spazio tecnico per lavorarci.
Grazie, buon lavoro a Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, questa federazione che riunisce 500 imprese di servizi pubblici che appunto riguardano la gestione dell'acqua e dell'energia, e che ha promosso questa conferenza nazionale sulle acque in corso oggi a Roma e organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buon lavoro di nuovo.
Grazie, buongiorno a tutti.
E torniamo per chiudere a Dina Taddia, che è presidente della ONG GVC Italia di Bologna. State organizzando per il 31 marzo un seminario, si diceva, sul rapporto tra acque e migrazioni.
Sì, e noi volevamo condividere quella che è la nostra esperienza, non solo di ricerca ma anche proprio di lavoro sul campo. Abbiamo organizzato per la mattinata del 31 marzo, col patrocinio del Comune di Bologna, appunto una conferenza sull'acqua e sull'impatto che la disponibilità e l'accesso a questa importante risorsa ha su fenomeni come per esempio le grandi migrazioni di cui siamo testimoni in questo momento, non solo nel sud-est asiatico ma anche in Africa.
Ecco, dall'UNICEF un altro dato: 600 milioni di bimbi con scarso accesso all'acqua nel 2040. È una proiezione, appunto, che ci giunge da questa organizzazione molto attenta all'infanzia. È un vero e proprio allarme, per tornare ai temi più generali che riguardano la gestione dell'acqua nel pianeta, Dina.
Certo, il problema dell'acqua è un problema che la mancanza d'acqua è un fenomeno che sta aumentando, la mancanza non solo, ma anche la qualità dell'acqua. Quindi da parte di tutti un'attenzione non solo nei nostri paesi al risparmio, ma nei paesi in cui lavoriamo proprio anche all'educazione, oltre che, appunto, come dicevo, alle infrastrutture che sono necessarie, perché molto spesso non esistono, quindi proprio non c'è la disponibilità della risorsa. Ma una volta che questa disponibilità c'è, l'attenzione al miglior uso possibile di questa risorsa, che nel nostro caso molto spesso viene comunque riciclata con progetti che prevedono proprio il riciclaggio dell'acqua per uso agricolo, per esempio con impianti di trasformazione, proprio nei paesi che in questo momento, per motivi che fossero legati sia a cambiamenti climatici ma proprio anche per motivi morfologici, non hanno a disposizione sufficienti quantità d'acqua.
Buon lavoro a Dina Taddia e alla sua ONG e buona celebrazione della giornata mondiale dell'acqua. Risentirci.
Grazie, risentirci. L'anima vola, le basta
solo un po' da. Di congedo, ritroverete il podcast sul nostro sito radiovaticana.va. Buon proseguimento di ascolto in compagnia di Radio Vaticana Italia. Ancora grazie a Mario Scattone alla parte tecnica, Andrea De Angelis in regia, da Antonella Palermo. Buon ascolto e buon pomeriggio. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre.
Cosa le serve? l'anima vola, mica si spegne.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.